Per lungo tempo il volto santo di Luca è stata una delle immagini sacre più note e venerate dell'Occidente, in particolar modo negli ultimi secoli del Medioevo, tra 300 e 400. È inutile qui ripercorrere le ragioni di tale successo, che è stato già indagato approfonditamente da molti studiosi. Credo che sia sufficiente ricordare qual è il fondamento alla base di tale successo dell'immagine. Si tratta appunto della tradizione secondo la quale il volto santo sarebbe un ritratto autentico del Salvatore, scolpito da un testimone oculare della passione, Nicodemo, con l'aiuto divino. In tal modo il volto santo fu precocemente annoverato tra i veri ritratti di Cristo, e non è un caso, per esempio, che uno scrittore come Gervasio da Tilpiuri, che scrive all'inizio del XIII secolo, abbia potuto creare un paragone tra il volto santo e, per esempio, la Veronica del Vaticano. Forte di questo fondamento, il volto santo divenne, possiamo dire all'inizio del 200, il simbolo stesso della città di Lucca, quindi assumendo su di sé un significato che travalicava quello meramente devozionale. Diciamo che esiste una discrepanza tra il periodo in cui le fonti documentarie attestano l'esistenza di un volto di Lucca all'interno della cattedrale, che, come è noto, risalgono al periodo tra fine XI e inizio XII secolo, e il periodo in cui noi abbiamo le prime testimonianze iconografiche del volto santo. Queste testimonianze risalgono all'inizio del XIII secolo, ovvero quando la testa coronata del crocifisso appare sulle monete coniate dalla zecca lucchese. Michele Camillo Ferrari ha efficacemente parlato del fatto che per un certo periodo il volto santo fu un'immagine senza volto. Che cosa significa questo? Significa che effettivamente per il primo periodo della storia di questo crocifisso noi non abbiamo delle testimonianze figurative molto significative. Ciò non è dovuto solo alla perdita delle testimonianze stesse, quanto credo al fatto che l'iconografia del crocifisso, l'immagine stessa del crocifisso, così come oggi la conosciamo, si è lentamente formata nel corso del XII secolo, in concomitanza con lo sviluppo delle istituzioni comunali lucchesi. Quindi, quando si palesa per la prima volta l'immagine del volto santo sulle monete lucchesi, il crocifisso è in possesso di una preistoria leggendaria, cioè la leggenda leobiniana, secondo la quale appunto il crocifisso sarebbe stato, come detto, un'immagine autentica del Salvatore. È inoltre ancorata ad una specifica realtà territoriale, infatti è il volto santo di Lucca, e inoltre ha un'immagine, prettamente riconoscibile, che lo distingue da altri crocifissi tunicati, quindi che possono essere messi in parallelo con l'esemplare lucchese da un punto di vista tipologico e iconografico. Il riferimento in questo caso è a quell'apparato di ornamentazioni di oreficeria, cioè la corona, il collare, il fregio della veste, i calzari d'argento, ma anche il calice posizionato sotto il piede destro del crocifisso, e al tempo stesso anche lo spazio riservato al crocifisso all'interno della cattedrale di San Martino, ovvero quella cappella rinnovata alla fine del 400 da Matteo Civitale in sostituzione del sacello medievale di inizio XII secolo. Questo è importante perché si tratta di una serie di tratti iconografici peculiari del volto santo e saranno molto importanti poi nelle riproduzioni del crocifisso stesso. Per quanto riguarda la monetazione, non è mio compito qui parlarne, ma è interessante notare come nel corso del 200 le monete lucchesi danno una serie di immagini molto interessanti del crocifisso, interessanti anche per esempio per lo studio della tipologia della corona, e quindi appartengono ad una tipologia, possiamo dire, di opera d'arte, per così dire, istituzionale. Quindi vediamo come a Lucca, nel corso del 200, il volto santo assume pienamente il significato di immagine che è una sorta di sintesi identitaria dell'intera comunità cittadina. E questo è un fatto molto rilevante perché richiama alla mente le parole di Raul Manselli, che aveva individuato nel volto santo di Lucca una natura polisemica, indicando con questo termine, appunto, con questa espressione, il fatto che non era una semplice immagine di devozione, ma un'immagine che progressivamente assunse dei significati via via differenziati e molto importanti, a seconda anche dei contesti di rappresentazione. L'aspetto, potremmo definirlo politico-istituzionale, ebbe un ruolo molto importante a Lucca, e questo lo possiamo vedere attraverso alcuni esempi che è mia cura adesso illustrare. Prima di tutto vorrei dire che per molto tempo, diciamo fino al 300 avanzato, il volto santo di Lucca è rimasto isolato all'interno del territorio sotto il controllo politico lucchese e anche all'interno dell'ambito diocesano. Cosa voglio dire? Che non ci sono molte testimonianze di riproduzioni iconografiche del volto santo. Rimane una sorta di splendido isolamento. In effetti, se noi volessimo cercare delle copie del crocifisso, dovremmo spostarci nelle zone di confine, quindi quelle zone in cui l'autorità politica lucchese era non così salda, oppure anche i limiti della diocesi. Volendo fissare un attimo i punti di questa questione, è interessante notare come troviamo in questi territori una serie di copie e linee del crocifisso di Lucca molto interessante. La più nota è sicuramente quella che si trova nel monastero di Bocca di Magra, nel monastero del Corvo, un crocifisso ligneo che è tradizionalmente ancorato alla data del 1176, anno di fondazione del monastero stesso, ma che già De Francovic, in un famoso articolo sul volto santo degli anni 30, aveva attribuito al XVI secolo. In effetti non mostra di possedere i caratteri tipici di un'opera medievale, e probabilmente si tratta di una copia di un crocifisso ligneo sicuramente esistente già tra XII e XIII secolo nel monastero di Bocca di Magra, ma è importante perché si trova in un luogo legato ovviamente alla leggenda, cioè al luogo dell'approdo del volto santo presso le coste della città di Luni. Ma nel 200 troviamo altri due esempi di crocifissi lignei molto interessanti. Il primo, che è stato restaurato una quindicina di anni fa, si trova nel piccolo borgo di Rocca Soraggio, nella Garfagnana settentrionale, nel comune di Sillano. Si tratta di un crocifisso fortemente restaurato, perché è stato oggetto di una completa rimodellazione alla fine del Cinquecento, quando nella chiesa parrocchiale di Rocca Soraggio fu eretto un altare dedicato alla Santa Croce. Ma è un crocifisso molto significativo perché si trova in un luogo di transito, non è molto distante per esempio dal passo di Pradarena, quindi era in un luogo di una via di comunicazione molto interessante, molto importante per chi scendeva dall'Emilia verso la Toscana. E credo che Ascani abbia ben indicato questa immagine come una sorta di anticipazione visiva del volto santo di Lucca per chi proveniva da nord. Altrettanto importante è poi la famosa copia lignea che si trova nella collegiata di Santa Croce sull'Arno, opera di fine 200 in una terra di fondazione lucchese, così come per un lungo tempo trascurato ma notevole anche il crocifisso della chiesa della Maddalena a Pescia, che un recente restauro ha dimostrato essere un'opera, diciamo, di fine 300, anche con un'interessante policromia, e si trova dunque in quella zona, Pescia e la Val di Nievole, per lungo tempo politicamente contesa tra Lucca e Firenze, in cui rimangono ancora oggi numerose testimonianze della diffusione del culto del Volto Santo. Ecco, queste opere, in effetti, queste quattro opere lignee, segnano per così dire i confini estremi dell'influenza lucchese e hanno quindi un significato che travalica il mero aspetto devozionale. Credo che altrettanto interessante sia, da questo punto di vista, anche la tavola di Codiponte, della pieve dei Santi Cornelio e Cipriano, dipinta verso il 1440 dal cosiddetto maestro di Montefloscoli, che presenta nello scomparto sinistro l'immagine del Volto Santo. La corrispondente predella, oggi conservata al Museo di Villa Guinigi a Lucca, rappresenta un tema iconografico poi non così diffuso, ovvero l'approdo della nave del Volto Santo alle coste di Luni, cioè nel luogo in cui, secondo la leggenda di Leobino, sarebbe appunto sbarcato il crocifisso. Si tratta di una scelta iconografica ovviamente orientata e legata anche alla continuità territoriale tra Codiponte e il luogo del leggendario approdo del crocifisso stesso. Ma per esempio, sempre nella zona del Val d'Arno, noi troviamo nella chiesa di Parlascio di Casciana Terme un affresco, anche questo di metà 400, con l'immagine del Volto Santo. In questo caso la presenza del crocifisso lucchese è legata al fatto che questo territorio, già in area pisana, si trovava però, faceva parte però della diocesi di Lucca. Se adesso noi volessimo soffermarci un po' sulle testimonianze figurative, presenti a Lucca riguardanti il Volto Santo, dovremo, concentrarci su, tre esempi che ritengo molto importanti, ovvero l'affresco di Vincenzo Frediani nella Cattedrale di San Martino, il celebre dipinto di Amico Aspertini in San Frediano e poi un ciclo meno conosciuto ma non meno significativo, ovvero quello che decora le pareti della cappella della Villa Bonvisi a Monte San Quirico. L'affresco di Vincenzo Frediani nella Cattedrale fu dipinto nella prima metà degli anni 90 del 400 ed è un'opera molto importante. Che cosa raffigura? Nella metà sinistra troviamo la crocifissione e il compianto sul Cristo morto. Nella metà destra l'inizio della leggenda del Volto Santo, con l'angelo che si presenta a Nicodemo, Nicodemo che si reca nella valle di Cedron a tagliare l'albero prescelto e Nicodemo che inizia a scolpire il Volto Santo. Le due scene sono unificate all'interno di un medesimo contesto paesaggistico con al centro la città di Gerusalemme. In effetti, la scelta del soggetto di questo affresco è molto significativa perché non è altro che l'inizio della leggenda di Leobino. Il diacono infatti ci dice che l'angelo del Signore apparve a Nicodemo dopo la morte e la resurrezione di Cristo. Quindi c'è un aggancio tra la storia evangelica e la storia del Volto Santo. Credo che sia molto interessante sottolineare il fatto che esiste una corrispondenza anche nella posizione tra il corpo deposto di Cristo in primo piano nella metà sinistra e il tronco appena sbozzato da Nicodemo nella metà destra. Che cosa ci vuole dire il Frediani in questo modo? Ci vuole dire qual è la fonte diretta del crocifisso che Nicodemo sta scolpendo, ovvero quel corpo deposto del Salvatore che lui conosceva molto bene. Leobino, infatti, nella leggenda del Volto Santo, dice che Nicodemo aveva trattenuto dentro di sé l'immagine del Salvatore in maniera molto precisa, sia da un punto di vista delle proporzioni che della forma. In questo modo, Frediani istituisce un collegamento diretto tra la scultura e il Salvatore e quindi salva da un lato la tradizione secondo la quale il Volto Santo sarebbe un ritratto autentico del Salvatore e dall'altro anche, per così dire in modo metaforico, la identità stessa della città che si era votata al Salvatore celeste, che aveva individuato in quel crocifisso l'essenza stessa della propria libertas, che è sempre di origine divina. Quindi la città protetta da Cristo, il simbolo di quella protezione era un crocifisso dotato di caratteri di eccezionalità. La seconda opera lucchese, molto famosa, è l'affresco di Amico Spertini, dipinto circa 20 anni dopo quello del Frediano, nella Basilica di San Frediano, nella Cappella di Sant'Agostino. Che cosa raffigura a Spertini? Un tema della leggenda molto importante per la Basilica, ovvero il trasporto del volto santo da Luni verso Lucca. Secondo appunto una tradizione lucchese non registrata da Leobino e nelle versioni più antiche della leggenda, la prima sede del volto santo, una volta giunto a Lucca, non sarebbe stata infatti la cattedrale di San Martino, bensì la basilica di San Frediano. La cappella di Sant'Agostino, affrescata appunto dalla Spertini, era l'antica cappella della Santa Croce, era dunque il luogo memoriale più nobile della Basilica. È interessante notare come, a differenza di quanto succede nelle altre immagini che raffigurano il trasporto del volto santo da Luni a Lucca, nell'affresco della Spertini si vede il punto di inizio del trasferimento, ovvero il golfo di Luni, ma non si vede il punto di arrivo. Di solito, appunto, la città di Lucca, raffigurata con la sua cerchia di mura e la selva di torri. In questo caso non c'è. Si vede solo al centro del corteo il benemerito vescovo Giovanni che regge il volto santo e lo guarda tra un misto di stupore e adorazione, ma non si vede il punto di arrivo. È come se Aspertini avesse voluto suggerire all'osservatore di integrare lo spazio dipinto con lo spazio reale della cappella, quasi a sottolineare che il punto di arrivo era il luogo fisico da dove lo spettatore stava guardando. In questo caso veniva dunque esaltata una delle memorie più nobili della basilica stessa. La terza opera lucchese degna di nota è un ciclo di affreschi, questo che si trova nella cappella della villa Bonvisi a Monte San Quirico. Si tratta di un'opera in uno spazio privato, quindi differente dai due sopracitati, ma non meno significativo, perché rappresenta ad oggi l'unico ciclo della leggenda del volto santo che si è giunto per intero fino ai nostri giorni. Quindi tutti gli episodi, dall'annuncio dell'angelo Nicodemo fino all'arrivo del crocifisso a Lucca, sono illustrati puntualmente. L'opera si può datare verso il 1580 e già Alberto Ambrosini aveva proposto il nome del pittore massese Agostino Ghirlanda, attribuzione che ho sposato in pieno, ed è un'opera molto interessante nel suo complesso, questo ciclo. Prima di tutto vediamo che c'è la citazione esplicita dei due affreschi che sopra ho citato. La semilunetta alla destra dell'altare da cui inizia il ciclo è una citazione letterale della metà destra dell'affresco del Frediani. E poi anche nella grande lunetta sopra la porta di accesso, in cui c'è la famosa scena del trasferimento del volto santo da Luni a Lucca, la parte centrale di questa lunetta è mutuata dall'affresco della Spertini. È interessante anche questa scena perché a fianco del carro del volto santo vediamo il probabile committente degli affreschi, Benedetto Bonvisi, raffigurato in veste di gonfaloniere di giustizia alla testa dei 9 anziani della Repubblica di Lucca. Il ciclo forse è anche interessante per un'altra ragione, perché è realizzato, come detto, verosimilmente verso il 1580, cioè alla fine di un periodo di grande difficoltà religiosa per Lucca. Come è noto, nei decenni centrali del Cinquecento la città fu percorsa da malcelate simpatie verso la riforma luterana e molti membri delle famiglie più in vista furono costretti all'esilio, a lasciare la città, ricoverando in centri europei, in particolar modo a Ginevra. Questo periodo di dissenso religioso terminò verso la fine degli anni 70. E almeno apparentemente l'unica famiglia a passare indenne questo periodo fu appunto quella dei Bonvisi, ricchissimi Bonvisi, la famiglia più importante della Lucca del Cinquecento. Ecco, questo ciclo sembra quasi una sorta di esaltazione della famiglia, della famiglia Bonvisi, quasi a voler sottolineare, esaltando la più nobile tradizione lucchese, come la loro adesione alla Chiesa di Roma non aveva mai vacillato, nemmeno durante i periodi più bui della storia recente. Ed è interessante notare come all'interno della cappella siano raffigurati anche San Francesco e un altro francescano, cioè il beato Giovanni Bonvisi, santo della famiglia, anzi vissuto nel XV secolo, e in questo modo quindi c'è un'esaltazione stessa del ruolo e del buon nome della famiglia stessa. Volendo però allargare il campo della nostra indagine sulla diffusione dell'immagine del volto santo fuori dal contesto lucchese, possiamo parlare di due ambiti territoriali in Italia in cui l'immagine del crocifisso è particolarmente diffusa. Mi riferisco all'Umbria e all'Italia centrale e poi alla Valle dell'Adige. Per quanto riguarda l'Umbria abbiamo un numero di raffigurazioni davvero consistente. Si tratta in generale di dipinti su parete risalenti nella maggior parte al tardo XIV e al XV secolo. Non è infrequente trovare l'immagine del volto santo in chiese dell'ordine francescano, a partire dalla Basilica di Santa Chiara ad Assisi, ma lo troviamo anche nella chiesa di San Francesco a Montefalco, San Francesco Gualdo Tadino, nella chiesa anche del piccolo borgo di Monteleone di Spoleto. La presenza del volto santo all'interno di chiese francescane è molto probabilmente anche da collegarsi al culto e alla devozione per la croce, per il crocifisso in tali ambienti. Però è interessante notare come il volto santo sia anche rappresentato non come immagine singola, ma anche inserito all'interno di contesti più articolati. È il caso, per esempio, di Montefalco, dove l'immagine del volto santo si trova all'interno della Cappella della Passione, quindi con un ciclo cristologico, in cui l'immagine del volto santo di Lucca rappresenta il Salvatore trionfante sulla croce, cioè il Salvatore che ha vinto la morte. Ed è interessante anche notare come ci siano diverse articolazioni iconografiche nella rappresentazione del volto santo. Infatti possiamo trovare o l'immagine del Salvatore tout court, un caso molto interessante è quello della chiesa che ho appena citato di Monteleone di Spoleto, dove il volto santo è inserito all'interno di una cornice cuspidata che simula una tavola dipinta, tra l'altro di grandi dimensioni, quindi probabilmente era in collegamento con un altare esistente nella chiesa oggi perduta. Però troviamo anche l'immagine del volto santo con il menestrello ai piedi, quindi c'è la raffigurazione del più celebre dei miracoli compiuti dal volto santo, ovvero il miracolo del calzare d'argento, che è il primo nella lista dei miracoli contenuti nell'appendice alla leggenda di Leobino. Questo fatto è importante perché soprattutto nei territori di lingua tedesca l'immagine del volto santo è sempre accompagnata da quella del menestrello, come se la tradizione di questo miracolo avesse avuto per certi versi una fortuna sia letteraria che figurativa, in parte indipendente dal resto della leggenda. In questo senso credo che gli studi della Pizzo Russo siano particolarmente interessanti, soprattutto perché lei ha sottolineato come questo miracolo fosse rivolto, avesse come protagonista il membro di una categoria, quella diciamo degli artisti tout court, che era sempre stata sanzionata da un punto di vista morale, dalla Chiesa nel corso del Medioevo, quindi era anche il segno di un forte riscatto sociale. In Umbria però troviamo anche l'immagine del volto santo in altre chiese. Molto interessante è quella di San Domenico a Foligno, uno in cui compare di nuovo il menestrello ai piedi del crocifisso. E l'immagine è inserita all'interno di un contesto di affreschi alla cui concezione forse non fu estraneo il vescovo di Foligno, il domenicano Federico Frezzi, che era stato anni prima priore anche del convento di San Romano a Lucca e che dunque aveva una conoscenza diretta del crocifisso lucchese. Però in Umbria troviamo il volto santo anche in altri ambienti, per esempio nell'eremo di Pale di Foligno o nella chiesa parrocchiale di San Michele a Eggi, due piccoli centri in cui l'immagine del volto santo si trova inserita all'interno di un contesto di immagini devozionali, volendo intendere con questa espressione una serie di raffigurazioni non coordinate all'interno di un ciclo unitario e probabilmente frutto di committenze diverse. Quindi si trova l'immagine del crocifisso lucchese in quanto icona venerata in tutto l'Occidente in luoghi di transito, per esempio Pale è sulla strada tra Umbria e Marche.